qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Popolazione 2.603.000. Risultato 646.789 sì, 69 no, 567 nulli. Questa sera su Radio Nazionale Veneta voglio iniziare con questi numeri. Non sono i numeri del lotto, ma bensì sono i numeri che con cui l'Italia ha legittimato la propria occupazione del Veneto, della patria veneta. Come Veneto Serenissimo Governo ormai sapete che la nostra politica per quanto riguarda la richiesta del libero arbitrio e dell'autodeterminazione del popolo veneto si basa sul plebiscito del 1866, ovvero su quel cavillo del diritto internazionale a cui noi tutti veneti possiamo appellarci per riottenere la nostra autodeterminazione, per far valere la nostra autodeterminazione, per ritornare padroni del nostro destino. Padroni del nostro destino era anche quanto veniva richiesto e sancito dagli accordi internazionali del 1866. 1866 è una data che per alcuni non può dir niente, per alcuni forse rammenterà qualche passato trascorso sui banchi di scuola. 1866 sui banchi di scuola ci viene insegnato che cosa? Ci viene insegnato che fu l'anno della terza guerra d'indipendenza, fu l'anno in cui i veneti, secondo ovviamente l'occupante italiano, gioiosi aderirono tutti festanti all'Italia. Questo è quello che dice l'Italia, quello che dice la scuola del culturam italiano, quello che dice l'occupante italiano. In realtà 1866 fu l'inizio della tragedia, fu l'inizio dell'imperio nei confronti del Veneto da parte dell'Italia. Già in una trasmissione passata abbiamo parlato di quelli che sono gli aspetti giuridici, cavilli legali che permettono a noi veneti di esercitare legalmente all'interno di quello che è il diritto internazionale il nostro libero arbitrio. Diciamo anche che non è necessario avere il diritto internazionale che sancisca la libertà di un popolo, perché la libertà di un popolo è uno di quei diritti fondamentali che sono prenormativi, a mio avviso, perché la libertà di un uomo esiste a prescindere dalla legge che lo regola, che regola la libertà stessa, perché la libertà è un fatto che è precostitutivo rispetto ad ogni tipo di legge, ad ogni tipo di normativa, ad ogni tipo di accordo. Però, visto che sembra che il mondo vada avanti solo grazie al diritto internazionale, anche noi veneti possiamo appellarci a questo diritto internazionale legittimamente. Perché? Perché nel 1866 ai veneti fu data la possibilità di scegliere, fu data la possibilità di decidere che cosa volessero fare essi stessi del loro stato, della loro terra, delle loro persone, delle loro comunità. Purtroppo in quel periodo l'Italia cominciò, in quell'anno, in quei giorni di referendum, ma anche i giorni che precedettero il referendum del 1866, l'Italia costrinse i veneti alla più bieca occupazione. I veneti, sappiamo che la Repubblica Veneta, la Repubblica Serenissima, facciamo un inciso, cadde, fu sciolta, fu occupata dai francesi nel 1797 e la nobiltà veneta, la maggior parte della nobiltà veneta, si nascose e per salvare i propri averi per salvare le proprie rendite, decise di sottostare a Napoleone e poi ai francesi, e nel 1866 decise di sottostare agli italiani. Ma in realtà il popolo veneto subì l'occupazione francese, subì l'occupazione austriaca e tuttora subisce l'occupazione italiana, a discapito anche di quello che dice una determinata classe dirigente veneta, determinata classe dirigente sia economica sia politica. Popoli veneti non hanno mai voluto, non hanno mai votato per l'Italia Unita, perché i risultati che vi ho detto a inizio trasmissione, che vi ho letto a inizio trasmissione, sono soltanto frutto di che cosa? Sono frutto delle armi italiane che hanno minacciato le popolazioni venete a votare, o che se stesse hanno votato per le popolazioni venete, decidendo, in base non si sa che cosa, che o forse in base soltanto all'egemonismo, all'espansionismo piemontese italiano, che il Veneto dovesse essere occupato dalle forze militari italiane. E di questa cosa tuttora noi dobbiamo pagare le conseguenze. Dobbiamo pagare le conseguenze e i disastri sociali, i disastri economici, i disastri naturalistici e paesaggistici. Cioè, penso che se andiamo su nel Grappa e andiamo a guardare quello che sul Monte Grappa, andiamo a guardare quella che è la pianura sottostante, non è il miracolo del Nord-Est, ma è l'abominio italiano quello che vediamo ai nostri piedi. Perché ai tempi della Repubblica Serenissima c'era rispetto sia per l'uomo che per l'ambiente che per la natura, perché la natura è la nostra madre di tutto, è la madre dell'economia, la madre della nostra terra. Questo non è soltanto della spiccia filosofia o o un ecologismo intransigente, no, è la realtà dei fatti, perché guardiamo la cima Grappa, guardiamo la pianura veneta, vediamo una marea di capannoni. Se dopo però andiamo a guardare nello specifico questi capannoni, molti sono chiusi, molti sono vuoti, ma non è che sono vuoti perché la ditta che c'era prima è fallita o perché la ditta che c'era prima ha chiuso. No, sono vuoti perché sono stati costruiti senza sapere se servisse questo, senza sapere se, senza un programma economico, un programma del territorio, senza nulla, solo per sperare di poter vendere il capannone o l'impianto industriale ipotetico a qualcuno. Dopo cosa ci troviamo? Che molti capannoni adesso sono in mano ai cinesi, molti imprenditori veneti o presunti tali stanno portando la loro produzione all'estero, Romania, Russia, Cina e quant'altro, e quindi questi capannoni che ci troviamo attorno, cosa sono? Vengono riadattati a che cosa? A palestre, a negozi di estetica, a centri fitness. Quindi un capannone che doveva ipoteticamente servire per che cosa? Per un progetto industriale ipotetico, progetto industriale presunto da quello che è il cosiddetto miracolo del Nord-Est, cosa viene messo? Viene messo riadattato a che cosa? A tutto tranne che quello che dovrebbe essere la funzione di un capannone, ovvero di ospitare un'industria, un'attività produttiva, non dei servizi, ma un'attività produttiva industriale. In realtà il fabbisogno dei veneti di capannoni è molto minore rispetto a quello che ci troviamo attorno in qualsiasi strada del Veneto, in qualsiasi strada del Veneto, che ormai non c'è più discontinuità, c'è solo continuità di capannoni. Non c'è più campagna, o la campagna ormai è un elemento di riserva naturale, perché alla fine i campi, quando si vede un campo si dice addirittura un campo c'è qua, addirittura delle coltivazioni. No, la maggior parte, soprattutto nel triangolo Vicenza, Verona, Treviso, cioè Vicenza, scusate, Padova e Treviso, con anche una propagine verso Verona, c'è una continuità di capannoni intervallati da qualche casa, meglio che magari inglobata all'interno del capannone, che va a devastare questo, tutto il nostro territorio. E questo che cosa ha a che fare, mi direte, col 1866, con questo evento storico o come diciamo noi, diplomatico, politico-diplomatico? Ha a che fare per il fatto che tutta la politica economica del Veneto è frutto del sì, dell'intraprendenza e della fantasia, dell'inventiva e della curiosità delle popolazioni venete. Questo è vero? Che se i veneti non fossero stati curiosi, inventivi, non avessero sviluppato la loro capacità di sopravvivere, dico io, saremmo alla fame adesso. Però con l'assenza di uno Stato, con l'assenza di uno Stato che regoli tutto, si può ottenere lo stesso risultato per vari modi, ovvero si può andare a Venezia attraverso il mare, attraverso la ferrovia, attraverso la strada o attraverso le vie fluviali. Quindi si può raggiungere un obiettivo di benessere attraverso varie strade e vari modi. E per questo che noi diciamo che in questi più di 200 anni di latitanza di uno Stato per quanto riguarda il territorio veneto, per quanto riguarda le terre venete, le popolazioni di Venete, cosa è successo? È successo che tutto il territorio è stato dilapidato, tutta la nostra ricchezza paesaggistica è stata in gran parte distrutta e quindi la necessità è proprio quella di ritornare sì in possesso del proprio libero arbitrio, sì in riaffermare il proprio diritto di popolo ad autodeterminarsi, ma anche affermare ed essere coscienti che la propria autodeterminazione e il proprio libero arbitrio, quindi la propria libertà come persona, significa anche avere una corresponsabilità rispetto a quello che succede nella nostra territorio, quello che succede nella nostra comunità, quello che succede anche al di fuori della nostra casa. E quindi l'impegno per noi veneti è quello sì di lottare per l'autodeterminazione, per rifare e fare in maniera legale, legittima un referendum per l'indipendenza, ma nel contempo anche essere coscienti che un referendum per l'indipendenza non serve a nulla. Questo a mio avviso non serve a nulla se non si va di pari passo ad una consapevolezza, a una corresponsabilità rispetto a quello che succede attorno al nostro territorio, perché se no noi vogliamo sì lo Stato Veneto, ma non vogliamo uno Stato Veneto, una Repubblica Veneta, perché essa diventi la tortuga d'Europa, perché essa diventi il posto, le isole Cayman dell'Europa, dove ognuno può fare quello che vuole, basta che ci siano, basta che porti i soldi, basta che paghi. No, ci deve essere anche un aspetto di coscienza veneta, perché la nostra storia della Repubblica Serenissima, come spesso ci viene anche insegnato da chi ha fatto parte, chi fa parte da molti anni del movimento indipendentista veneto, la coscienza della Repubblica Serenissima stava anche nel rispetto reciproco, nel rispetto del territorio e anche del fatto che lo stesso territorio e la stessa popolazione deve essere normata, deve essere regolata da un insieme di leggi, perché stando all'interno di questo Stato italiano, cosa ci passa a questo Stato italiano, cosa ci trasmette? Ci trasmette che le leggi sono fatte per opprimere la gente, le leggi sono fatte per tutelare i più ricchi, per tutelare chi ha più mezzi, non per tutelare i più deboli, non per proteggere i più deboli, e quindi proteggendo i più deboli si protegge tutta l'intera società. Le leggi vengono viste e il diritto viene visto come un elemento di oppressione, perché in Italia è così, la legge e il diritto sono opprimenti, opprimono le persone e non la tutelano. Noi come Veneti, come Movimento Patriottico Veneto, come Movimento Indipendentista Veneto, dobbiamo fare un salto di qualità, dobbiamo renderci conto che le leggi servono per regolare la vita delle persone, servono per tutelare tutte le persone, non solo chi ha più soldi, chi ha più mezzi per pagare più avvocati o chi è nelle stanze del potere. No, le leggi devono tutelare tutti. Devono tutelare tutti e devono evitare che il più forte opprima il più debole. Quindi l'elemento di corresponsabilità deve essere anche normato, deve essere anche vigilato da delle leggi che tutte le persone in maniera cosciente fanno in modo che si sviluppino queste leggi, che non devono essere opprimenti. Non è che la legge è soltanto il pagare le tasse, la legge è soltanto quello che viene citata nei processi per condannare le persone o per assolvere. No, la legge è quella che ci permette di vivere in maniera pacifica, in maniera felice tra le persone. E questo non è un enunciato, un'affermazione così tanto per dire sì, occorreranno le leggi. No, è il succo stesso della convivenza tra le persone, tra donne e uomini, per evitare che, come dicevo prima, il più forte opprima il più debole, che quindi ci sia una sopraffazione dell'uomo, dell'essere umano, su un altro essere umano. Noi, ritornando a quello che è l'argomento di partenza, quindi il 1866, quindi quel cavillo del diritto internazionale che ci permette di fronte alla legge italiana, alla legge dello Stato occupante, di poter sostenere senza timore di essere perseguitati dal punto di vista giuridico italiano, di richiedere alla comunità internazionale, perché non chiediamo niente all'Italia, all'Italia affermiamo che noi abbiamo questo diritto. Alla comunità internazionale chiediamo che si faccia garante dello svolgimento di un referendum per la libertà del Veneto. Noi come Veneto Serenissimo Governo abbiamo già fatto questo appello sia a tutti gli organi internazionali, ma anche alla comunità internazionale, come si diceva prima, dicendo: il Veneto Serenissimo Governo chiede il ripristino delle autorità del Veneto Serenissimo Governo sulla Veneta Patria attraverso 1. E questi sono i punti che noi chiediamo alla comunità internazionale e che comunichiamo anche all'Italia: costituzione di una commissione quadripartita presieduta dalla Francia, come era previsto nel 1866, e composta da Austria, un altro attore di quel 1866, Italia e Veneto Serenissimo Governo, per il controllo della regolarità del rifacimento del referendum del 1866 che unì illegalmente il Veneto all'Italia. 2. Consegna di tutte le basi militari italiane e il loro materiale alle autorità militari francesi. Questo era anche previsto nel 1866. Quindi vogliamo proprio ripercorrere quello che è il diritto internazionale. 3. Nomina di un generale francese plenipotenziario per la gestione provvisoria dell'amministrazione militare civile e per la gestione e la proclamazione dei risultati del referendum. 4. Non interferenze delle basi NATO e USA presenti sul Veneto territorio durante lo svolgimento e la preparazione del referendum. Quindi non vogliamo che forze militari terze rispetto a quelle francesi intervengano sul territorio veneto e sulla regolarità anche del referendum stesso. 5. Qualsiasi ingerenza da parte di chi sia durante la preparazione e lo svolgimento del referendum sarà considerato atto ostile. 6. Libertà immediata, e questo per eventuali veneti patrioti che dovessero essere nel frattempo rinchiusi nelle patrie galere italiane, dato che purtroppo vediamo che ci sono ancora alcuni processi aperti per quanto riguarda i veneti patrioti che hanno partecipato nel 1997 alla liberazione di Piazza San Marco e a tutte quante le questioni inerenti Piazza San Marco, quindi anche le interferenze nel TG1 per leggere quella che era la nostra nostra dichiarazione di indipendenza. Il rigetto di questo diritto legale del popolo veneto significa assumerne tutte le relative responsabilità sul piano storico, politico e giuridico. Questo è un il memorandum che abbiamo consegnato al governo italiano ormai già da qualche anno, diciamo già all'inizio di questo millennio, se possiamo così dire, nel senso già nel 2001, per quello che riguarda l'autodeterminazione del popolo veneto. L'Italia sembra fare orecchie da mercante, o addirittura sembra che cosa? Sembra sfruttare per i propri giochi politici la causa veneta. Beh, recentemente abbiamo visto che il Veneto viene usato come merce di scambio, sembra di assistere il Veneto come regione amministrativa dello Stato occupante italiano. Viene usato come merce di scambio, sembra di assistere alla trasmissione al mercante in fiera quando si parla di Veneto. Io ti do il Veneto e tu cosa mi dai? Un tozzo di formaggio, un pezzo di pane o la Lombardia piuttosto che un abito da sposa? Questo sembra un po' quello che come nella trasmissione televisiva al mercante in fiera ci dobbiamo sentire riguardo al Veneto, dobbiamo sentire riguardo alla nostra terra, cioè essere usati come merci di scambio. Già è successo così tra Napoleone e gli austriaci, quindi già è successo, già il Veneto è stato usato come merce di scambio, già il Veneto è stato preso dai tedeschi, la provincia di Belluno è stata utilizzata dai tedeschi a loro piacimento, come se le popolazioni del luogo non contassero nulla. I veneti contano come contano tutte le popolazioni del mondo, e spero non sia la comunità internazionale non ritenga necessario che il diritto internazionale venga applicato solo quando ci sono dei morti, perché noi non abbiamo nessuna intenzione di subire morti né di fare morti. Cioè, il diritto internazionale sembra, per quello che riguarda la comunità internazionale, per quanto riguarda l'ONU, la NATO, per citare due esempi, sembra funzioni solo quando ci sono dei morti o solo quando alla guida degli stati ci siano dei terroristi. Vediamo l'esempio Kosovo, l'esempio dell'UCK, l'esempio delle morti. Cioè, adesso per citare il Kosovo, ma possiamo citare il fatto di quanto riguarda la Palestina, quindi le zone palestinesi dello Stato di Israele, in cui si riconosce il diritto all'autodeterminazione solo per quale motivo? Solo perché i terroristi palestinesi hanno dirottato, hanno fatto morti, hanno fatto stragi, si fanno saltare per aria all'interno di discoteche, pizzerie, autobus, centri commerciali. Questo è il diritto internazionale visto dalla comunità internazionale, visto dall'ONU? Bene, bene. Ognuno traga le proprie conseguenze rispetto a questo. Cioè, questo non è il diritto internazionale, questo è il diritto del terrorismo, cosa che noi rigettiamo perché va contro a qualsiasi tipo di morale, va contro alla nostra storia, va contro alle nostre tradizioni culturali. Però probabilmente si parla sempre di due pesi e due misure per quanto riguarda la comunità internazionale, e noi ci auguriamo che ci smentiscono quanto prima, ovviamente. Queste sono le cose molto tragiche che a cui dobbiamo sottostare per il momento. Non comprendiamo, leggo una parte di un articolo che abbiamo scritto ormai già qualche anno fa, perché giustamente l'ONU abbia imposto all'Indonesia il referendum a Timor-Est e non sia altrettanto energico nell'imporre il referendum nel Veneto. Le analogie tra il Veneto e Timor-Est sono evidenti a tutti. L'Indonesia ha occupato Timor-Est sostituendosi al colonialismo portoghese e impedendo lo svolgimento del referendum come da accordi, tant'è che il popolo di Timor-Est riconosceva l'autorità dei portoghesi sul suo territorio. L'Italia ha occupato, sostituendosi all'Austria, impedendo con l'occupazione militare ed in spregio ai trattati internazionali un libero referendum. Noi, come Veneto Serenissimo Governo, chiediamo all'Austria di essere coerente con quanto da essa stessa sottoscritto. Ricordiamo all'Austria che migliaia di veneti sono morti per impedire all'Italia di entrare nel territorio veneto. Ricordiamo che a Lissa i marinari veneti, al grido di Viva San Marco, hanno catturato la bandiera da guerra della Marina Sabauda. A Sodova interi battaglioni di veneti non sono arretrati, pur inferiori di armi e uomini, alla cavalleria prussiana che minacciava la capitale austriaca, ovvero Vienna. Facciamo presente a tutte le istituzioni internazionali e alle autorità italiane che nessun organo legittimo ha mai consegnato la nostra indipendenza a chi che sia. La resistenza del popolo veneto al potere dell'occupante dopo il 1797 è stata una costante, dalle Pasque Veronesi alla Repubblica di Manin del 1848-49, alla resistenza del 1943-45, quando le autorità italiane, come ho detto prima, consegnarono intere province venete al Reich tedesco, alla Costituzione della Liga Veneta, Convegno di Feltre, alla Costituzione del Veneto Serenissimo Governo nel 1987. La stessa vicenda del campanile di San Marco e molti altri episodi stanno a dimostrare che esiste un filo, anche se a volte molto sottile, che ci unisce alla millenaria Veneta Serenissima Repubblica. E questa è la faccia del culturame italiano, ovviamente. I governi italiani succedutesi dal 1866 non hanno mai risolto i problemi che qualsiasi Stato dovrebbe risolvere. L'occupazione del Veneto da parte dell'Italia ha significato per le nostre genti lacrime, sangue e miseria. La tassa sul macinato, cioè la tassa sulla povertà, ha gettato nella miseria il nostro popolo e tutto ciò ci ha costretti a una emigrazione di massa negli angoli più sperduti del mondo, lasciando famiglie, affetti e amici. Non bisogna mai dimenticare che il Veneto della diaspora ammonta a circa 9 milioni di persone. 9 milioni! Sottolineo. Inoltre, i veneti sono stati costretti contro la loro volontà a partecipare ad una serie di guerre d'aggressione volute dai governi italiani. E qua andiamo ad elencarle per i soliti smemorati del culturame italiano, culturame che si riempie la bocca adesso dei 150 anni di costituzione dello Stato italiano, uno Stato fantoccio, uno Stato criminale che dovrebbe essere processato, aggiungo io. E andiamo a leggere le varie aggressioni di questo Stato che bisognerebbe festeggiare. Aggressione dello Stato Pontificio, 1870. Aggressione all'Eritrea e Somalia, 1890. Questi non sono numeri da mettere al lotto, ma sono gli anni in cui successero questi avvenimenti. Aggressione alla Turchia nel suolo libico, 1911-1912, con la feroce repressione dei patrioti, tra cui l'eroe Omar El Mukhtar. Aggressione all'Austria, 1915-1918. Non bisogna mai dimenticare che il territorio veneto è stato devastato durante la Prima Guerra Mondiale. Intere popolazioni sono state sradicate dalle loro case e dalle loro terre. Il nobile popolo cimbro, alleato storico della Veneta Serenissima Repubblica, è stato disperso per sempre. Questo non sarà mai dimenticato dal popolo veneto. Aggressione all'Etiopia nel 1935, con impiego di gas e sterminio di sacerdoti e fedeli nel loro santuario definito la Lourdes di Etiopia. Aggressione alla Spagna 1937. Aggressione all'Albania 1939. Seconda guerra mondiale 1940-45. Aggressione a Francia, Inghilterra, Jugoslavia, Grecia, Unione Repubbliche Socialiste Sovietiche, Stati Uniti. Aggressione alla Repubblica Federativa Jugoslava 1999, attuata dal marinaretto Massimo D'Alema. Tutti questi episodi e molti altri giustificano il nostro diritto morale e giuridico nel pretendere un referendum che ristabilisca il rispetto della nostra sovranità, la nostra volontà di nazione storica d'Europa. È evidente che le forze politiche legate a Roma mettono in atto tutta una serie di manovre diversive. E dico forze politiche legate a Roma, non sono soltanto i partiti che siedono più o meno legittimamente in Parlamento italiano, ma anche alcuni piccoli o microscopici partiti venetisti. Queste manovre diversive sono il federalismo, l'autonomia, statuti speciali, ne leggiamo di tutti i colori. Ogni giorno che passa la nostra fantasia viene coltivata con queste trovate, modello catalano, modello basco, tutti modello scozzese. Sembra una sfilata di moda da quanti modelli ci sono. Nel tentativo di dividere e impedire che il nostro popolo prenda coscienza dei suoi diritti storici e morali, con questa manovra si sta smascherando, si vedono gli ultimi sondaggi dove sempre più veneti hanno capito che il federalismo non può essere raggiunto se non conquistiamo il nostro libero arbitrio, perché i sondaggi bisogna guardare quelli, no, quelli che ci passano, e i vari mass media prezzolati molte volte da parte dei partiti italiani, bisogna vedere anche quelli degli osservatori internazionali, degli studi strategici dei vari servizi, dei vari stati internazionali, dei vari stati esteri. Nessuno può pensare che senza pari dignità sia possibile una qualsiasi trattativa per un nuovo assetto costituzionale nella penisola italiana. La pari dignità si conquista con la nostra totale indipendenza, e solo in seguito il popolo veneto sceglierà come affrontare il terzo millennio. Purtroppo è già iniziato il terzo millennio, però è iniziato solo da qualche anno, e quindi la strada che andremo ad affrontare in questo terzo millennio è ancora ampia, quindi ci darà ancora la possibilità di vivere, mi auguro, un futuro di libertà e indipendenza e anche rispetto reciproco. Nessuno può sostituirsi né all'Italia né all'Europa per quanto riguarda la nostra libera volontà. Compito di tutti i veneti che amano la propria terra, perché nei discorsi elettorali che stiamo sentendo, elettorali per quelle che saranno le elezioni del prossimo anno, nessuno ha detto che ama il proprio Veneto, che ama la propria terra, che vuole il bene della propria terra, che vuole il bene della terra veneta, che cercherà di fare il possibile per far stare i veneti meglio. No, nessuno. Comunque ne prendiamo atto. Compito di tutti i veneti che amano la propria terra è quello di accantonare tutte le questioni particolari, ideologiche, politiche e settoriali, che sono elementi di divisione e di scontro, per ritrovare quell'alleanza che ci permetterà di contrastare chi dal 1866 ha tolto a noi veneti la libertà politica, economica e culturale e ha tentato di toglierci anche la dignità. Noi, come del Veneto Serenissimo Governo, non siamo legati a nessuna tentazione elettorale. Come abbiamo già varie volte detto, possiamo prendere posizioni durante le tornate elettorali, però noi come Veneto Serenissimo Governo non abbiamo nessuna intenzione di candidarci o di presentare delle liste, assolutamente. E come abbiamo ripetutamente affermato sulla stampa e alla televisione, noi siamo un movimento di liberazione monotematico con unico scopo: lottare per il Veneto libero. Questo è il nostro solenne giuramento. Ciò nonostante, noi non riteniamo elemento di rottura se altri accettano la competizione elettorale italiana. Noi riteniamo che questa contraddizione possa essere risolta all'interno del popolo, a condizione che ci sia un atteggiamento di appoggio incondizionato al rifacimento del referendum del 1866. Nessuno deve ritenere di avere la primogenitura rispetto al referendum. Questo è un patrimonio del nostro popolo, pertanto nessuno può usarlo strumentalmente per altri fini, fini elettorali o fini di delegittimare le persone. Il referendum è referendum e ci darà la nostra libertà. Ricordiamoci che il futuro è nelle nostre mani, nel senso che noi come Veneto Serenissimo Governo abbiamo messo dei documenti, abbiamo messo la radio, abbiamo messo anche la nostra esperienza, la nostra ricerca storica, nonché politica e nonché di analisi economica e sociale a disposizione di tutti coloro che vogliono utilizzarla. Non possiamo imporre e non vogliamo imporre nulla a nessuno. Noi speriamo e ci auguriamo che il popolo veneto, padrone del proprio libero arbitrio, decida liberamente cosa fare di se stesso. Noi possiamo dare e diamo e stiamo dando il nostro contributo per fare in modo che, come spesso diciamo, come ho già detto varie volte, non si riproponga in Veneto un'Italia in piccolo, perché sennò siamo un punto che a capo. Non è perché il Veneto diventi indipendente tutto si sistemi, tutto puff sparisca, tutte le contraddizioni, tutto quello che è successo in 143 anni di occupazione italiana si volatilizzi. No, dopo bisognerà rimboccarsi le maniche, e tutti assieme, in un spirito dico di sana collaborazione, magari anche litigando, perché non è che si vuole tutti quanti, vogliamo che tutti siano uniformati, che tutti siano incanalati, così si può litigare, si può discutere come succede in ogni famiglia, però si sa che l'obiettivo finale è un benessere generale, perché se tutti lottiamo per un benessere generale tutti possiamo averne beneficio. Se ognuno rema per la propria direzione, per conservare il proprio piccolo orticello, la propria piccola lobby di potere, no, non si va da nessuna parte. Anzi, se raggiungiamo l'indipendenza e ci sarà chi si attuerà per difendere il proprio orticello e la propria lobby di potere, i propri piccoli interessi meschini, questa persona saprà che deve sapere da subito che avrà il Veneto Serenissimo Governo, o comunque le persone che oggi fanno parte del Veneto Serenissimo Governo li avrà come degli acerrimi nemici, perché un movimento di liberazione continua anche al di là di quella che è la liberazione avvenuta, perché bisogna impegnarsi tutti per stare meglio e per ottenere un futuro, un Veneto migliore di quello di quello in cui stiamo vivendo. Noi abbiamo messo a disposizione, come dicevo prima, la nostra ricerca storica per quanto riguarda il 1866, per quanto riguarda questa nostra rivendicazione di diritto internazionale per far ritornare la legittimità in Veneto, perché tuttora, nonostante non sia una cosa palpabile, il Veneto e i Veneti sono in uno stato di occupazione militare. In uno stato di occupazione militare proprio a causa di quello che è successo 143 anni fa. Adesso, qua, andiamo a leggere altre cose riguardo al 1866 e alla sua natura politica, perché politica e non solo storica, una cosa che è rimasta ferma per quanto riguarda ed a sé stante. Diciamo che noi quella che è stata in Veneto è stata, come dicevamo, una violazione dei trattati internazionali, in cui la principale violazione fu fatta come si dice, durante il referendum, quindi durante il 19, 20 e 21 ottobre del 1866, ma noi ci appelliamo a che cosa? A quella che fu la pace di Vienna del 23 agosto, sempre del 1866. La pace di Vienna e i vari trattati ad essa collegata, in cui si diceva che nel trattato di pace di Vienna fra Italia e Austria, scusate, il 3 ottobre 1866, si parla testualmente di che dovrà esserci un referendum perché sotto riserva del consenso delle popolazioni debitamente consultate. L'Italia, il Veneto dovrà decidere, e i veneti dovranno decidere che cosa fare di essi stessi. E leggo un'altra parte. L'inizio della tragedia, 1866, quindi iniziamo con le tragedie che tuttora viviamo. Il 27 ottobre la Corte d'Appello proclama l'esito della consultazione. I voti favorevoli sono attorno al 99,99%, quasi una votazione bulgara, ma forse anche peggio. Circa 2 milioni di veneti non hanno partecipato al voto, ritenendo la consultazione una truffa già programmata, ma subiscono questa votazione. Ma anche tutti gli altri, quelli che hanno dato il consenso, sono convinti di aver votato per uno Stato federalista. Chi ha votato? E dopo ci sono quelli là che sono stati obbligati dalle forze dell'ordine, nel senso che c'erano due urne controllate dai carabinieri. La votazione avvenuta, il risveglio fu amaro per gli uni e per gli altri, ma anche per il resto d'Italia. La soluzione francese fu amara perché l'Italia ha dovuto poi accollarsi il debito pubblico degli austriaci. Io dico, questo qua è un articolo che vado a leggere, non l'Italia ha dovuto accollarsi il debito pubblico, ma i veneti, perché fu questo quello che ci portiamo avanti. Poi andiamo a parlare di quella che è l'immigrazione, l'immigrazione veneta, e noi chiediamo che cosa? Chiediamo che non solo in Veneto, ma anche al di fuori del Veneto, si costituiscono comitati d'appoggio per il referendum, per il rifacimento del referendum del 1866. Chiediamo a tutti quanti i veneti della diaspora che si uniscono in un sol corpo per collaborare e per fare in modo che ci sia un referendum, un rifacimento di questo referendum, che facciano pressione presso i governi stranieri perché appoggino le istanze del Veneto Serenissimo Governo per il rifacimento del referendum del 1866. Chiediamo che in ogni punto del globo si costituiscano comitati, raccolta fondi, raccolta di energie, che facciano trasmissioni per questa radio, che facciano pressione su tutti quanti i governi perché il Veneto torni ad essere uno Stato indipendente, una nazione indipendente, una nazione che rispolveri quella che è la tradizione della Veneta Serenissima Repubblica. Non significa ricostituire la Repubblica dei Doge come nel 1797, significa lanciare il cuore oltre l'ostacolo ed prendere spunto di quella che era la Repubblica del 1797 per evitare gli errori che la Repubblica stessa ha fatto, perché sennò non si sarebbe fidata di Napoleone, aggiungo io, per costituire una Repubblica Veneta basata di nuovo sui patti di dedizione, che erano quei patti tra comunità, tra le comunità che si federavano per dare vita alla Veneta Serenissima Repubblica. Quindi una sorta di autogestione ante litteram. L'autogestione cosa significa? L'autogestione, non dobbiamo pensare ai modelli del socialismo reale piuttosto che ai modelli delle comuni hippie. No, dobbiamo pensare ad, io dico autogestione perché? Perché significa che, come dicevo prima, che si è corresponsabili di quello che succede, significa che ognuno, prima di costruire un capannone, ci deve pensare lui, ci deve pensare se è una cosa utile, se è una cosa inutile, e siccome ogni persona diventa poi responsabile di quello che succede nel proprio attorno a se stesso, bisogna tutti quanti operare perché ci sia una comune identità di vedute per fare in modo che lo Stato non sia un'entità astratta, scollegata alla popolazione, scollegata alla gente. No, che lo Stato stesso sia la gente, che non ci sia uno Stato basato su dinamiche di potere in cui l'unico scopo di chi va al governo è il potere e la sopraffazione. Ma bisogna ragionare su livelli diversi. La politica è l'interesse pubblico, è l'interesse della collettività, non è solo un modo per far carriera, un modo dove vanno a finire le persone che, se fossero andate a lavorare nella società, sia come imprenditori, sia come operai, sia come contadini, sarebbero falliti. Non è il rifugio di tutti quanti i falliti di questa terra. No, la politica deve essere il movimento comune di tutto il popolo per il bene comune della propria terra. Quindi ci deve essere una politica, un mondo di relazioni completamente diverso da quello basato sul potere. Perché adesso, e rubo una frase degli amici radicali, l'Italia è una dittatura, una dittatura dei partiti. Al di là che possono essere nominati o meno nominati, perché quella che abbiamo visto alle ultime elezioni politiche, al di là delle liste chiuse, non è che se anche ci fosse stata la possibilità di dare le preferenze sarebbe cambiato qualcosa, perché chi è che decide chi candidarsi, chi mettere come candidati? Sempre i partiti. Quindi non cambia nulla rispetto al fatto che ci siano liste bloccate, chiuse, o liste in cui si possono dare le preferenze. Quella del sistema elettorale italiano è una presa in giro, è una presa in giro da sempre. Si è sempre, prima c'era il controllo dei voti, poi i voti di scambio, adesso ci sono le liste bloccate, però non cambia nulla. Molte volte i candidati nei vari partiti non sono espressione del tessuto sociale in cui della zona in cui vengono eletti. Questi qua, arrivati a Roma, chi li muove più? Quando prende tra stipendi, gettoni di presenza e vari benefit e benefici vari, un parlamentare prende all'incirca 30.000 euro al mese, chi glielo fa fare di attuarsi per cambiare qualcosa, per modificare l'esistente? Anzi, lui farà tutto il possibile per mantenere lo status quo, per mantenere il proprio seggio, i proprie prebende, per mantenere la propria corte dei miracoli. Cioè, qualsiasi movimento, che sia rivoluzionario o riformista, che sia andato in Parlamento a Roma, non ha cambiato nulla. Dai partiti comunisti, ai partiti socialisti, ai partiti popolari, alla Lega Nord, nessuno ha cambiato nulla. Sono arrivati a Roma e hanno fatto che cosa? Hanno fatto in modo di mantenere il proprio codazzo di prebende, i propri portavoce, i propri benefit e tutto quanto. E quindi questo ci fa capire che da questi errori, da queste mancanze, non è che andiamo a sostituire, come dicevo prima, Venezia, cioè Roma con Venezia, perché se dopo a Venezia succedono le stesse identiche cose, come succedono le stesse identiche cose in consiglio regionale, non si cambia nulla. Ci deve essere un rapporto realmente contrattualistico tra il rappresentante e il rappresentato. Per questo dico che il referendum del 1866, il rifacimento del referendum del 1866, è il primo tassello per ricostruire un Veneto realmente patria dei Veneti. Perché se il Veneto rimane come quello che è adesso, se il Veneto, al di là di quelli che possa essere l'estensione territoriale del Veneto, che per questo ragionamento poco mi interessa. Ognuno la vede a proprio modo, noi la vediamo che il Veneto, come Stato indipendente, dovrà essere composto dalle attuali 7 province venete, anche perché chi sostiene il contrario, chi dice che vuole partire dall'Istria piuttosto che dalla Dalmazia, piuttosto che dalla Terra Santa, perché c'era anche ad Acri, c'erano i mercanti della Serenissima, piuttosto che vuole partire da Costantinopoli, dice delle fregnacce, perché non tanto dal punto di vista storico, dal punto di vista della reale politica, cioè non già è complicato ottenere l'indipendenza delle 7 province del Veneto, è sicuramente impossibile ottenere l'indipendenza della Veneta Serenissima Repubblica al massimo della sua ampiezza e della sua dimensione territoriale, anche perché già abbiamo l'Italia come stato che è contrario alla nostra indipendenza. Se dopo a questa sommiamo Slovenia, Croazia, Grecia, Turchia, Libano, Israele e quant'altro, perché andiamo a rivendicare territori piuttosto che le zone della Puglia eccetera, che erano della Serenissima, l'Albania, così andiamo a rivendicare tutto il possibile. Allora facciamo un'idea di grande Veneto, facciamo gli imperialisti come hanno fatto gli italiani, e vabbè, però non abbiamo cambiato niente, cioè anzi forse siamo peggio, diventiamo peggio dell'Italia stessa. E quindi la situazione è di ottenere l'indipendenza, ottenere l'indipendenza e non fermarsi là. Dobbiamo nel frattempo che otteniamo l'indipendenza creare anche quel movimento di idee, quel movimento di consapevolezza che ottenere l'indipendenza del Veneto non è sufficiente, ma è il primo passo per ottenere la libertà, per ottenere la nostra libertà, che secondo me di persone che è il valore più alto in assoluto. Se non lottiamo per la nostra libertà, oltre che ottenere l'indipendenza del Veneto, diventeremo, oltre che schiavi di Roma o sudditi di Milano, diventeremo degli zarbini di Venezia. Noi vogliamo diventare una comunità, vogliamo che il Veneto diventi una comunità di donne e uomini liberi che tutti assieme collaborano per la costruzione di uno Stato, di un'idea di popolo diversa da quella che è l'Italia in cui viviamo oggi. Buonasera a tutti da Radio Nazionale Veneta.